Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo? Tocca a me? Sì, sì, siamo qua. Eccoci, palla in tribuna, la puntata del martedì. Ci allontaniamo dalla partita contro il Cagliari e all'orizzonte inizia a profilarsi quella con la Roma. Con ieri, tanto visto, piove sul bagnato, è arrivata un'altra brutta notizia, ovvero l'infortunio di Djuric, che i tempi non sono stati diciamo dichiarati. Ha riportato un problema al ginocchio destro, al collaterale, quel contrasto nel primo tempo che l'ha costretto a uscire. Sentendo così, insomma, esperti del settore, si può presumere uno stop che va intorno ai 50 giorni, quindi tra il mese e mezzo e i due mesi, ecco, poi lì dopo conterà anche il dolore, quindi tutto il resto, il collaterale ha un po' queste problematiche, insomma, più o meno quando il Parma giocherà contro la Juve, questo potrebbe essere all'orizzonte, poi se recuperasse prima, tanto meglio, assolutamente, e questa è la fotografia dell'ultima notizia che è arrivata. La Gazzetta dello Sport parla, era atteso, era stato annunciato la settimana scorsa, per questo appunto il ritorno a Parma del presidente Kraus, e naturalmente si pensa anche al fatto che possa dare la scossa a una squadra che di scossa ha proprio bisogno, visto che ha fatto un punto nelle ultime 5 partite. Allora, arrivano già tanti messaggi, c'è chi ci ha scritto anche poco dopo le 13 per guadagnarsi terreno. Scrive questo ascoltatore: sembra che arrivi Kraus a spronare la squadra, ma che Rubini che fa? Non doveva occuparsi lui di tutto, oltre alla conferenza non una parola. Questo è scritto da questo ascoltatore che non si firma. Questo è Vittorio: c'è chi vorrebbe cambiare l'allenatore anche per dare una scossa all'ambiente, come si dice. Secondo me la scossa la potrebbero dare i tifosi e fare sentire il tifo fin prima della partita, aspettando la squadra all'ingresso del Tardini, oppure sabato a Collecchio, come già fatto altre volte, ma non sento nessun appello né dai boys né dal centro di coordinamento. È facile farlo quando le cose vanno bene, ma è in momenti come questi che si vede se siamo una tifoseria che si merita la Serie A. Devo dire che in momenti in cui andava molto male c'erano sempre tifosi. Adesso, tra l'altro, lo sprone era arrivato anche un pochino di tempo fa, il giorno prima di una partita per la squadra, e in parte sembrava essere stato efficace. Ecco, quella iniziativa appunto di accogliere la squadra allo stadio è sempre stata ben accolta. Devo dire che anche scaramanticamente di solito ha portato bene, ecco, quindi questo è l'appello. Vediamo, insomma, mancano un po' di giorni, vediamo come sarà la risposta del tifo. Ecco, devo dire che nell'ultima partita io tolgo Cagliari, che su me non fa testo, perché si è saputo talmente tardi quando si andava a Cagliari che ormai andarci in aereo costava un sacco di soldi. So che i boys sono andati in traghetto, cioè qui si parla di gente che perde 2-3 giorni, magari anche uno lavorativo, per seguire la squadra, quindi insomma secondo me va valutato anche questo sforzo. C'è stata in passato, anche dopo lo striscione esposto, qualche frizione, non abbiamo ben capito da quale parte della società verso i tifosi, che mi sembra siano stati abbastanza pazienti quest'anno e abbastanza comunque al fianco della squadra, però tutti i pareri secondo me sono legittimi. Vediamo qua, che messaggione lungo, questo però è sulla radio. Allora, oggi c'è una puntata speciale di Parma Europa, ce l'ha scritto credo Davidone su Radio Parma. Stasera c'è una puntata speciale di Parma Europa dedicata a Radio Parma, ai 50 anni di Radio Parma. Allora, lo leggo tra un secondo, ecco, quindi però intanto vi ricordo l'appuntamento. Questo è Matteo da Roma: io capisco che in questo momento proviamo ad aggrapparci ad ogni cosa, ma può anche essere vero che la Roma arrivi stanca dagli impegni di Coppa, ma è sempre la Roma che ha un top allenatore, noi siamo una squadra in una crisi senza fine che va avanti da parecchi mesi, ci può salvare solo la fortuna per poter portare a casa qualche punto nelle prossime due partite. Sono mesi che diciamo la prossima bisogna vincere per forza e poi sappiamo come va a finire, le partite sono sempre di meno, sempre forza Parma. Matteo da Roma. Il calvario continua, scrive Rino. Si parla di Donadoni, scrive Davide, può essere. Devo dire no, i nomi che, come ho citato ieri, ho sentito sono quelli di Tudor, che mi sembra però che non sia vicino al Parma. Cioè, allora, intanto la società ha confermato Pecchia e quelli di Pirlo, io di altri nomi non ne ho sentiti, però la società ha fatto intendere che non ci sono valutazioni sulla posizione allenatore, quindi tutto un po' si raffredda. Donadoni, mi verrebbe a dire, è un po' di tempo che è lontano dalle panchine di Serie A. Per una volta ci vorrebbe un'accoglienza silenziosa, come a dire: noi siamo qua ora, tocca a voi, visto ci sono pareri discordanti sull'atteggiamento da tenere con la squadra. Questa secondo me è una squadra che ha bisogno di essere accompagnata un po', perché è molto fragile, ha bisogno di sostegno. Certo che non è facile, insomma, considerati gli ultimi due mesi da San Siro contro l'Inter in poi, veramente non si è visto praticamente nulla, seppur si sia vinto una partita, quella contro il Monza, che in tanti ricorderanno. Allora leggo il messaggione di Davidone. Prima che inizino le disamine di questo povero amato Parma, lasciami da grande fan fare un grande applauso a Radio Parma per i suoi 50 anni, nel bellissimo articolo della Gazzetta di oggi con i ricordi dei tanti conduttori di ieri e di oggi, compresi il grande Andrea Gatti e la mitica al di là del vetro Simonetta Collini, che ho avuto il piacere di conoscere proprio nel vostro studio e che condivide con me l'amore per i Beatles. Quindi stasera tutti su TV Parma a vedere Parma Europa, dove si parlerà della nostra grande Radio Parma. Magari un occhio su TV Parma e uno su Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, che vedrà anche in quel caso Radio Parma in prima linea. Complimenti a tutti, Davide. Nello giro a tutti i colleghi, a tutte le colleghe, a tutte le persone che hanno lavorato oggi, lavoreranno e hanno lavorato in passato su queste frequenze. Daniele da Medesano, torniamo al Parma, via. Bisogna cercare di trovare punti anche con squadre di media alta classifica, altrimenti è finita. Su quello sì, perché si stanno esaurendo quelle di bassa classifica. Ragionamento, prima di sentirci un pezzettino di Bar Sport di ieri sera che facevo oggi, però. Allora, siamo realisti. Il Verona 3 punti in più. Il Como 2 punti in più. L'Empoli ha un punto in più, uno dico. L'Empoli e Parma sono le squadre che nelle ultime 10 hanno fatto peggio, no? Non contiamo il Monza. Quindi l'Empoli possiamo dire che stia come il Parma. Allora, la corsa per un punto sull'Empoli si può fare, no? È chiaro che tutti vediamo il Parma in condizioni, tutti la vediamo come la peggiore, anche perché vediamo tutte le partite, ma non vediamo quelle dell'Empoli. Ci può stare, c'è uno scontro diretto, cioè il calendario lascia questa possibilità. Poi che prevalga il pessimismo dopo queste prestazioni è ovvio, però c'è già una squadra messa più o meno come il Parma nel trend, quindi fare un punto in più dell'Empoli, due punti in più dell'Empoli non è impossibile. Poi ci sono anche Como e Verona che sono ancora lì. Il Como è più in salute come gioco, di risultati non sta volando, ecco. E questo non vuol dire che sia facile, ecco, assolutamente. Non voglio dire, ha detto quello di Radio Parma che il Parma si salva facile, se no, secondo me sarà difficilissimo. Però insomma l'Empoli non è messo bene, non sta bene. Lorenzo, se nelle prossime settimane dovesse esserci un cambio in panchina, potrebbe esserci un cambio di modulo, visto che subiamo numericamente centrocampo, potrebbe essere fattibile un 3-4-2-1? Allora lo richiederò anche ai nostri ospiti, poi c'è Remo Gandolfi, Gianluca Zurlini, Matteo Caselli. Sì, secondo me. Ok, sì, secondo me ci si può pensare. Io in tanti finali di partita avrei giocato con tre difensori. Ma già a Cagliari nello spareggio nei playoff promozione, a Firenze l'anno scorso in Coppa Italia, cioè a volte la flessibilità intesa in questo senso ci può stare. Allora mi chiedono cosa farei io con Pecchia. Allora ci sentiamo a Sport, poi te lo dico a Bart, questo ascoltatore. Sentiamoci, cioè Guido Schittone, poi credo anche Andrea Pisano, sentiamo.
Basta con queste giustificazioni, insomma, se si ripetono sempre gli stessi errori, qualcosa da cambiare c'è. E se si ripetono gli stessi errori, secondo me non dipende esclusivamente dai giocatori, ma dipende anche da qualcuno che gli faccia capire che non si può continuare a prendere dei gol da polli come abbiamo preso anche a Cagliari, perché lasciando stare il primo che può essere un'occasione sfortunata, il secondo è il classico gol che prendiamo praticamente ad ogni partita, al di là del gesto tecnico pregevole di Coman, ma era da solo, invece di andarlo a coprire, uno se l'è fatto passare, uno l'ha lasciato andare, l'altro si è voltato invece di andargli contro, quindi anche lì è stato abbastanza agevolato.
Noi l'anno dello spareggio giocammo a Reggio Calabria. Reggio Calabria è una partita proprio di quelli scontri diretti, come fosse Cagliari-Parma. E magari pareggiare poteva andare bene, però noi a Reggio vincevamo 3-1 e lì ci fu un ulteriore scatto. Non avevamo paura di perdere, cioè volevamo vincere. Quello fa la differenza tra salvarsi con due punti in più o fare lo spareggio come l'abbiamo fatto noi o andare giù.
Palla in tribuna.
Allora, mi chiedono cosa farei con l'allenatore, mi chiedono un parere, io do il mio. Secondo me il cambio doveva venire prima, se doveva venire. Cioè bisognava accorgersene prima che c'erano, se c'erano dei problemi di gestione. Si è scelta questa strategia, io credo che come la conosca Pecchia questa squadra non la conosce nessuno. Poi non sarebbe drammatico, ecco, di fronte ad altri risultati negativi, però non so che impatto e soprattutto non so sulla piazza chi possa raddrizzare l'andamento di questa squadra considerando le peculiarità di questa squadra. Però faccio così, visto che faccio un po' Ponzio Pilato, ma dopo ogni tanto me lo chiedo, ogni tanto cambio parere, perché ovviamente è difficile decifrare la situazione. Lo chiedo a Gianluca Zolini tra un po', però prima lo saluto. Ciao Gianluca!
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Io spero sempre di chiamarti e finalmente commentare un risultato, una vittoria, perché adesso c'è bisogno di una vittoria, e invece ci troviamo, insomma, da due mesetti a questa parte a commentare quello che va di male in peggio, possiamo dire così?
No, molto male, molto, molto male davvero, perché nelle ultime 10 giornate il Parma ha fatto 5 punti, e di questi 4, una vittoria e un pareggio contro le ultime due della classe, Monza già praticamente andato per la Serie B e il Venezia che sta ancora lottando, ma avendo venduto poi Campalo credo che sia già una, insomma, una dichiarazione di resa. E un altro punto a Torino. Per il resto soltanto sconfitte con giustificazioni varie, con varie tipologie, ma in sostanza meritate, e comunque con una squadra che non lotta, che non sa tirare in porta, che, cioè, io ti dico, guarda, domenica la partita col Cagliari è stata sicuramente meglio come di quella di Lecce, ma era difficile onestamente fare peggio di quella con Lecce, però quando qualcuno accampa la sfortuna, quale sfortuna? L'autogol del Cagliari è stato procurato da un cross che il Cagliari ha fatto copiosi anche nel primo tempo. E dai cross possono nascere situazioni pericolose. Se tu non crossi, come non ha quasi mai fatto il Parma, perché finché Djuric era in campo ha preso un pallone di testa, le situazioni pericolose non nascono. Bonnì ha fatto un bel cross, è arrivato Leoni e ha fatto il gol, che peraltro è stato l'unico tiro nello specchio della porta del Parma in 95 minuti di partita, perché poi c'è stato il palo esterno di Bonnì, ma prima c'era stato il palo del Cagliari nel primo tempo, e quindi siamo pari anche lì. Cioè, poi sentire l'allenatore che esce e dice: mi è piaciuta la squadra, abbiamo fatto, insomma, sembrava quasi che avesse visto non so quale tipo di partita. Poi che la squadra, cioè che Bernabé abbia dato qualche sprazzo finalmente di gioco, ma è fuori da 3 mesi, e in questi 3 mesi l'allenatore non ha mai cambiato il modulo di gioco, e giocare con Bernabé o senza non è la stessa cosa, Cioè, io quello che, cioè, adesso, io sentivo prima, dicevi, certo, cambiare adesso forse è un po' tardi. Però io non sono mai un fan del cambio di allenatore, ma in questo caso
tu saresti d'accordo?
Parma di questa stagione è, allora, siamo partiti malissimo quando lui ha dichiarato dobbiamo giocare con leggerezza, propositivi, bene, e l'abbiamo fatto per un mesetto e mezzo. Poi siamo entrati nel negativo. Nel negativo si fa di necessità virtù. Abbiamo giocato, continuato a giocare con una squadra con 2 centrocampisti in mezzo, con la difesa esposta, una difesa non di altissimo livello, peraltro, sì. E abbiamo preso, cioè, valanghe di gol, c'è solo il Verona che ci fa concorrenza. Peraltro,
ecco, Gianluca, ti interrompo, ti chiedo questo. No, finisci con c'era un peraltro.
No, va bene, no, c'è solo il Verona che ha difesa peggiore della nostra, peraltro il Verona che è una squadra quasi improponibile, cioè, secondo me se guardiamo l'organico del Parma e del Verona dovrebbe retrocedere tutta la vita il Verona, però ha 3 punti più di noi. E siamo a questo punto del campionato.
Ti chiedo questo, le mie perplessità arrivano dal fatto che secondo me ci sono delle carenze strutturali e anche di realismo rispetto a come stanno le cose, che ci sono state fino adesso anche a livello societario, di realismo rispetto alla rosa che si è costruita, alle carenze che non sono state rimpiazzate. Poi Pecchia, secondo me, ha fatto degli errori quest'anno che l'anno scorso non ha fatto, ecco, per cui mi lascia perplesso, perché non so chi ci possa mettere mano. Cioè io vedo una squadra veramente in grande difficoltà a prescindere dalle scelte del tecnico.
Una squadra disorientata, una squadra che allora è stato fatto l'errore di pensare che una squadra che ha vinto la Serie B bene, peraltro l'anno scorso le uniche partite sbagliate in Serie B erano contro le squadre che giocavano di gran carriera, con molta grinta, eccetera. Ma la Serie B è stata sostanzialmente quasi dominata l'anno scorso. Ecco, il problema vero è stato che si è pensato che una squadra che ha dominato la B potesse più o meno tal quale andare bene in Serie A. siamo partiti con i soli Suzuki e Valeri, di fatto di cambio rispetto alla scorsa stagione. Però nello spogliatoio non c'è più Arnaldi, Cicizola, che era un elemento importante allo spogliatoio, è diventato il secondo portiere, Valenti, cioè il gruppo argentino è sparito, e questo già fa qualcosa. Non c'erano giocatori di esperienza, a parte forse Hernani, che abbiano fatto, da nessuno che ha fatto la Serie A veramente, cioè qui c'era solo Hernani e in parte Stella, che poi è stato sempre infortunato e adesso non so perché Pecchia non lo faccia più neanche giocare per scampo di partita. E quindi questo vuol dire, perché in Serie A incontri squadre esperte, allora squadre più forti tecnicamente, quelle che lottano per le zone alte, e le squadre che lottano, perché abbiamo perso tutti gli scontri diretti? Perché gli altri hanno dei marpioni, perché gli altri giocano le partite, e questo è il problema. E noi abbiamo affrontato la Serie A come se dovessimo ancora giocare la Serie D, cioè sì, come squadra propositiva, ma però la devi fare con qualcuno almeno che la conosca la Serie A. Il problema di base è stato all'origine che Pecchia, non so se ha avallato o no, ma il problema, lui ha continuato a far giocare la squadra allo stesso modo, ma serviva, lo vado ripetendo, se a noi, il Bruno Alves della situazione per la difesa, poi un giocatore d'altro, sì, ma uno di quel genere, serviva un centravanti davanti che ogni tanto in certe partite palla avanti e ci pensa lui, non che noi dobbiamo sempre arrivare in porta con 12 passaggi e 14 dribbling, ma no, in Serie A non funziona così, cioè gli altri fanno 3 passaggi e sono comunque vicino alla nostra porta, cioè abbiamo fatto 10 punti su 39 contro le avversarie che sono dal decimo posto in giù, non sono tutte peggio del Parma come organico, però manca, e quindi i giocatori, alcuni di buona qualità, altri secondo me non adeguatissimi alla Serie A, ma tutte ce li hanno, quindi non è un problema quello. Sono partiti con lo spirito leggero, con infatti le prime partite si vedeva un bellissimo Parma, anche quando non ha vinto, anche quando ha fatto. Poi si sono scoraggiati, hanno cominciato a vedere che questo gioco non produceva effetti e nessuno ci ha posto rimedio. L'ultimo mercato di gennaio è sconfortante, cioè si sono spesi dei soldi, ma Lovi che Ondieka non è che do colpe a loro, ma anche lo stesso Pellegrino. Ma come volete che in una squadra in queste condizioni possano incidere in modo positivo? Entrano e non sanno neanche dove sono. Sì. Questo è.
Queste componenti che mi creano delle. Adesso ho un sacco di messaggi, perché quando parla Azzurro si aprono i canali, e quindi è sempre. Allora, ti fermo un secondo. Le mie perplessità, e poi chiudiamo questo discorso. Cioè, secondo me, a mercato aperto, anzi a mercato appena avviato, viste le prestazioni col Venezia e la sconfitta di Milano, se doveva esserci una svolta, doveva essere lì. Dopo l'ultimissima scelta, visto come si è proposta la squadra con il Lecce. Adesso mi fa pensare che un avvicendamento potrebbe essere un po' tardivo, però sì, poi dopo.
No, bisogna vedere, perché se andiamo avanti così, comunque alla fine diventa quasi una scelta controvoglia.
È quello.
Esatto.
E chi trovi poi? Perché da quello che ho visto, Tudor non lo convinci più, perché non può far mercato. Perché non hai fatto il mercato, Pecchia. È stato ieri, ne parlavamo con Paolo Grossi, molto aziendalista nel non lamentarsi mai degli acquisti che aveva chiesto e non sono stati fatti, perché il Parma ha provato ad avvicinarsi a Sanabria, ma non l'ha preso, e Sanabria non sta giocando nel Torino.
No, ma te, come anche Mazzitelli del Como, per dire, cioè se fosse venuto qua, era un centrocampista di quelli che fanno legna, che al Como non giocava per vari motivi, per carità.
È nato a Sassuolo, no?
Sassuolo, che non per niente è un leader in B, che ha mantenuto anche la squadra dell'Arche, però insomma giocatori, ma il problema è tutto lì. Dopodiché la battuta passa, no? L'allenatore, vedendo la partita che ti aspetta domenica, ci sarebbe stato, cioè no, non c'era purtroppo, ma c'era un allenatore simile a Ranieri, cioè che nonostante alcuni di Parma, chissà perché, adesso sembra che sia diventato un demonio, perché con il Cagliari ci ha eliminato i playoff, ha fatto di carattere. Ranieri è un allenatore che non è mai stato di altissimo livello, cioè di squadre che devono stare per tanto tempo, ma dappertutto dove è andato lui, una caratteristica che ha avuta, i giocatori che aveva li ha messi in campo facendo rendere meglio, e ha fatto questa cosa anche quest'anno della Roma. Ha preso una situazione in cui la Roma era 2 punti sopra di noi, due punti sopra il Parma, allora adesso non andrà in Europa, non lo so, però l'ha almeno assestata in una situazione che poteva diventare pericolosissima per una squadra. Ha messo i giocatori semplicemente nei loro ruoli naturali, quello che aveva fatto a Parma con Parravicini e Muslimovic, 2 giocatori che dopo Parma non credo abbiano più fatto niente. Qui abbiamo giocatori, cioè tu hai dei giocatori che, ecco, la colpa di Pecchia, tutti dentro, tutti sì, ma se un giocatore è laterale destro, deve giocare a destra, non a sinistra a piedi invertito, perché in Serie B va bene, ma in Serie A no. Se un laterale è un laterale, deve giocare laterale, a meno che non ci siano 12 infortunati, allora gioca in mezzo. Ma non puoi far giocare, e lo ha giocato in 42 ruoli, ma non si può, anche se non è di alto livello. Poi quando è in campo non sa più quello che deve fare, se deve crossare a destra o a sinistra, perché non si ricorda più da che parte del campo è.
Cioè, allora, ci sono. No, no, vai, c'è una domanda per te, Zurlo, te la leggo subito al volo. Ballardini abituato a giocarsi la salvezza potrebbe essere un nome?
Vabbè, l'unico potabile, secondo me, a parte appunto Tudor, perché però, come dici tu, concordo con te, sarebbe entrato volentieri a mercato in corso perché lui è abituato. È l'unico che ha fatto qualche passaggio a vuoto qualche anno, però è l'unico di quelli disponibili che per mettere in piedi qualcosa per la salvezza, se ci dovesse essere necessità, è l'unico che vedo. Certo, non Pirlo, non Giardino, non altri nomi che ci sono, ma insomma che servirebbero, credo, a poco nulla. È vero che l'anno scorso Cannavaro ha salvato l'Udinese, però insomma
anche lui è già andato, Dinamo Zagabria,
quindi... esatto, dicevo, però sì, ormai purtroppo è andato anche lui, ma dico, però insomma, questo potrebbe essere l'unico nome disponibile. Detto questo, ti dico, diamo però speranza. Bernabé è ritorno, è importante, perché anche perché ha parlato meglio lui dell'allenatore nel dopo partita, cioè ha detto le cose corrette che deve dire un giocatore, un leader, e Bonny non è un caso, ha dato segni di risveglio con l'arrivo di Bernabé, con il ritorno di Bernabé. Quindi Bonny e Bernabé sono due dei protagonisti, il terzo ormai lo abbiamo per disperso, ma della promozione dell'anno scorso, sono i tre che ci hanno portato in Serie A, ma Manno ormai lo do per perso, perché la prestazione di Cagliari è stata una cosa, un allenatore un po' più cattivo di Pecchia,
lo tira giù subito,
20 minuti lo tirava giù, perché non puoi entrare con quello spirito lì, ecco, non tanto per, ma perché era, sembrava un, non lo so, sembrava uno messo lì per caso, ecco, e uno della sua qualità non può fare queste cose, queste partite. Detto questo, Bonny e Bernabé sono due grandi giocatori di qualità, cioè grandi nel senso per il Parma in questa rosa, e quindi speriamo che, insomma, vediamo, insomma, se magari la Roma è un po' distratta dalla Coppa,
stanca,
che c'è sia questa settimana che la prossima, distratta e stanca, e siccome non è uno squadrone, noi sì, siamo andati male a Roma, ma non è una delle squadre trionfanti di questo campionato, e visto che contro questo tipo di squadre il Parma gioca meglio, perché questo è un dato di fatto, siamo stati travolti dalla Roma e perso un po' male con l'Inter, ma per il resto ce la siamo sempre giocata contro le squadre di alto livello, perché non ci studiano così tanto come le altre, aggiungo io, cosa che non facciamo noi, e quindi sia con la Roma che con il Bologna potremmo anche fare qualche, basterebbe anche un brodino, siamo a un punto da Napoli, non è che cioè, è che la situazione, cioè siamo in caduta libera.
Sì,
nonostante quello che ha detto Pecchia, io a Cagliari gran segnale di risveglio non li ho visti, cioè siamo andati meglio di Lecce. Ma se qualcuno mi dice, ma però cosa? Cioè il Cagliari non è mica una squadra di alto livello, ha un allenatore, questo sì, che fa i cambi mirati e che è esperto di salvezza, perché lui ha salvato il Crotone da una situazione disperata, ricordate poi il pellegrinaggio a piedi fino
a
Torino,
anche l'Empoli.
Ha salvato la Salernitana in una situazione disperata e ha salvato l'anno scorso l'Empoli, l'ha preso che era già nel processo praticamente a tempo da Andrea Toni e lo ha salvato all'ultima giornata, ma lo ha salvato. E lui è un esperto. Pecchia non ha esperienza, anche lui quasi esordiente in Serie A, l'unica volta che è andato in Serie A col Verona era retrocesso prendendo 78 gol in Verona, che era una squadra da retrocessione, per carità, però questo è, quindi cioè, serve un po' di, insomma, io mi auguro soltanto che, almeno dal punto di vista dello spogliatoio, l'arrivo di Cherubini ogni tanto, insomma, qualcosina conti, cioè che abbia messo qualcosa, che metta qualcosa del suo, ecco, visto che è un uomo esperto di calcio, e che potrebbe dare qualcosa allo spogliatoio, ecco, secondo me. Perlomeno in termini di parole o di cose, che è quello che è sempre mancato al Parma in questi anni, la componente societaria, non c'era nessuno che entrava nello spogliatoio, non dico che attaccasse a muro i giocatori, ma che insomma ogni tanto dicesse, ragazzi, però diamoci una regolata, ecco questo.
Allora, ti interrompo un attimo prima dell'ultima domanda e intanto ti chiedo, io approfitto sempre quando c'è Gianluca, lo stato dell'arte sul fronte stadio, però allora questi vi leggo 5-6 messaggi, se no ho un arretrato che non ci salto più fuori. Sono d'accordo con Zurlini, il risveglio di Bonny è coinciso con il rientro di Bernabé, ma anche con l'avanzamento di Som, ci scrive Orlando. Poi Pecchia sarà quello che conosce meglio la squadra, ma al giorno d'oggi con televisione, streaming eccetera, credo che la maggior parte degli allenatori che sono fermi si tengano aggiornati vedendo molte partite, soprattutto delle squadre in crisi, nella speranza di rientrare Massimo. Vediamo un po'. Pricco la critica a Miele, sarebbe stato forse meglio avesse espresso il suo parere sul gol del suo amico Coman in privato invece che sui social. Non penso sia stato un bel gesto. Prima di parlare, Davidone, lo rimaniamo più avanti. Chi potrebbe rimanere a Parma l'anno prossimo se dovessimo andare in B? Zurlo, allenatore tutta la vita, ci scrive Davidone. Poi Ranieri se lo mangia, Pecchia, scrive Lorenzo. Dispiace, io sono sempre ottimista, ma il mister che io ho sempre difeso, questo è Vito, ha il 99% delle colpe tecnico-tattiche psichiche. Il suo credo è lampante, appena potuto ha cambiato anche domenica, puntualmente punito. Passatemi le battute, ci vorrebbe Gedeone, perché Gilardino no, chiede Stefano. Poi chiedo conferma Gianluca, perché non si possono due squadre di A nello stesso anno? Si può in B, ma di A non credo. C'è anche questo discorso. Altro, ecco, il tablet mi si è impallato. Arrivano talmente tanti messaggi che poi io faccio confusione. Questo messaggio di Stefano: vorrei rimandarvi questo messaggio come feci tempo fa. Com'è possibile affrontare la Serie A con 20, dicasi 20 esordienti nella massima serie, un allenatore che l'ha fatta solo una volta retrocedendo e licenziando un dirigente proprio come inizio dei lavori? Presuntuosi. Questa non vuole essere solo una critica, ma anche un augurio sincero per trovare l'umiltà necessaria, il carattere e il coraggio per salvarsi nonostante tutto. Sono d'accordo che dobbiamo fare la corsa sull'Empoli, ma come dice il giornalista Riccardo Trevisani, l'Empoli ha più grinta mentre il Parma ha perso la bussola ed è in totale confusione, compreso l'allenatore. Infatti la squadra non ha più un'identità. Zolini come sempre fa una disamina da condividere in toto, speriamo arrivino nuovi input. Forza Parma. Ampo 60, l'ultimissima, cosa volete che dica Pecchia in conferenza stampa? Che giochiamo male e che non ci mettono grinta, ma siate seri, ci scrive invece questo ascoltatore. Poi vado da Gianluca, l'ultimo, ne ho degli altri, poi sarà quello che la conosce meglio, ma ultimamente non ci sta capendo tanto, vedo cambi assurdi con Keita, cambio Leoni, l'unico da non tirare giù domenica con Anquist, continuare ad insistere con Man, cambiare allenatore a volte serve, scrive Diego. Gianluca, arriva Kraus, mi fa pensare che arrivi sì per la squadra ma anche per lo stadio.
No, soprattutto, beh, l'ha detto chiaramente Cherubini in conferenza stampa, una delle cose, ho fatto proprio la domanda io, e una delle questioni aperte è quella dello stadio. L'impressione mia è che Cherubini, dal punto di vista della gestione tecnico-sportiva, al di là del mercato, che come ha spiegato era già programmato, insomma, quasi preso nelle distanze, ma insomma, però è vero che era così, e dal punto di vista tecnico-sportivo ha già preso in mano la situazione. Invece, per quanto riguarda il discorso gestionale puro, farà il punto con Krause, e tra questo c'è il discorso dello stadio, perché non dimentichiamo che quello negli ultimi anni, negli ultimi tre anni, è stato portato avanti integralmente da Luca Martinez, che adesso non è più nella società. C'è sì Stefano Perrone, che però è il tecnico, diciamo, è nella parte non strategica, ma nella parte, diciamo, operativa che serve, ma però il dirigente che ha seguito tutto era Martinez, e questo è andato in carico a Cherubini, che ovviamente sta studiando la situazione e ne parlerà con Krause, ne ha già parlato anche con il sindaco. La situazione comunque è di stallo quasi totale, cioè nonostante ancora il sindaco ha detto a inizio 2025, siamo già a fine febbraio e delle delibere famose su Tardini non c'è traccia, nel senso che non sono state portate neppure in discussione in commissione, né ancora c'è un'idea di tracciabilità, quindi è fermo perché ci sono dei problemi legati ai costi della realizzazione. Semplifico in modo estremo. Secondo me un problema logistico è quello del voler fare tutto in un solo calcio, perché quello sarebbe un suicidio sportivo. Siamo già abituati ad altre cose con questa società, ma però quello mi sembra veramente, non l'ha fatto nessuno in Italia, non vedo perché si debba fare qui a Parma quando c'è comunque, anche se maggiori difficoltà sì, però lo stadio consente lavori a stralci e io insisterei comunque per fare lavori a stralci, perché non si può mandare la squadra per tre anni lontano dalla città, qualunque sia la soluzione dello stadio provvisorio o dell'altra città. Ma detto questo, il problema è soprattutto finanziario, cioè okay, i costi sono lievitati, vuoi per il progetto, ma vuoi anche perché l'inflazione, quindi siamo partiti da un costo di circa un centinaio di milioni, credo, quando ho presentato 4 anni fa il primo progetto, siamo a 100, dichiarati da Martinez nell'ultima intervista che ha rilasciato, 158-168 milioni, comunque una cifra veramente pesante. E la formula scelta, sulla quale non discuto, cioè quella è una formula che qualcuno eccepisce, ma altri hanno venduto lo stadio come Bergamo, il comune di Bergamo o anche quello di Udine alla società, qui a Parma è stato scelto di mantenere la proprietà all'impianto pubblica, e quindi c'è un accordo di una sorta di project financing, non è proprio così, ma insomma concessione con costruzione per gestione, non tediamo con cose troppo complesse tecnicamente, ma la sostanza è che bisogna presentare un piano finanziario che preveda il rientro dei costi, perché se no i costi, se per caso il privato non riesce a sostenerli, vanno in carico all'ente proprietario, cioè al comune, il quale si troverebbe il bubbone di dover pagare lo stadio dopo averlo fatto fare a un privato perché non ha i soldi per farlo. Questa era l'estrema sintesi. In questo momento lì non si trova il bando della matassa, questa è la sostanza. Poi si trova, non dico che non si trovi, ma in questo momento si è arenato tutto su quello. Non sono problemi tecnici di costruzione dell'angolo piuttosto che della tutela o della, quelli sono già stati affrontati, ci sono stati i ritardi. Ricordo solo che si era detto trionfalisticamente che il 19 settembre del 2023, ormai entro 60 giorni comprendente servizi perché con legge stadi e tutto è, poi sono stati piccoli problemi tecnici, siamo a un anno e mezzo da quella data e ancora siamo fermi. Questo è il dato di fatto, cioè siamo lì e non sono i problemi burocratici, sono problemi sostanziali, purtroppo. Purtroppo insomma si è arrivato tutto, non credo né per cattiva volontà del Parma né per cattiva volontà del Comune, ma ci si è arenati perché ci sono problemi veri che si sta cercando di affrontare, ma dei quali evidentemente non si trova la soluzione condivisa.
Gianluca, ti ringrazio perché sei stato molto
grazie a te dell'invito.
Allora ti leggo l'ultimo messaggio. Angelo Manfredini, grande Zurlo, Miaila sa che maglia indossa e ne parliamo tra poco per il post di ieri. Ciao Gianluca.
Ciao
anche Angelo, che è sempre un piacere sapere che lì che ci sta ascoltando. Allora, tra poco vado subito in pubblicità, va, che sennò qui coi blocchi faccio del casino. Tra poco c'è Remo Gandolfi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, prima di salutare Remo Gandolfi, messaggio del cagno che, insomma, ciao Remo intanto, sei lì, eh?
Sì, ci sono.
Ci sei, perfetto. Allora, il cagno scrive: assolutamente d'accordo, l'Empoli ha solo un punto in più, ed Aversa, poi ti chiederò un commento. Franco, da fuori sembra che la società Parma ingaggi nuovi giocatori senza tenere alcun conto delle esigenze della prima squadra. Degli ultimi arrivati, quanti sono utili alla causa nell'immediato? L'obiettivo primario doveva essere consolidare la squadra in Serie A, nel calcio non basta spendere, bisogna spendere bene. Saluti da Franco. Per rispetto verso i tifosi sarebbe il minimo fare una conferenza stampa da parte della società per responsabilizzare i giocatori tecnici, anche se dovesse essere tutti in Serie B, tutti tesserati, non vanno via nessuno perché noi dobbiamo tornare subito su, senza ombre, Roberto, come chiedeva ieri Paolo Grossi. Buondì da Mark, ancora una volta gli episodi sono fondamentali per l'esito di una partita, vedi domenica noi che con un cross facciamo un'autorete clamorosa e c'è la svolta negativa, ieri l'Inter che con un pallone che era uscito di 30 cm, calcio d'angolo e autorete della Fiorentina, l'Inter che vince, speriamo che domenica ci sia l'episodio favorevole anche per noi, questo credo che sia Mark. Poi altro messaggio e poi vado da Remo. Il problema di Pecchia, al di là del modulo, è che continua a dare fiducia ad alcuni suoi pretoriani, Sommi, Aile, Hernani, direi anche Valeri, che hanno dato poco o nulla, dovrebbe cominciare a dare fiducia a delle seconde linee con spirito di rivalsa nel nome del tutti dentro, scrive Pippo. Tra poco arrivo anche dagli altri che ci hanno scritto, sono un po' in ritardo. Allora Remo, ciao.
Ciao, buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Allora, c'è stata davvero secondo te, come scriveva Trevisani oggi, un'involuzione del Parma a livello di gioco rispetto al Parma che abbiamo visto a inizio stagione?
Ma questo sicuramente per via di diversi fattori, cioè all'inizio eravamo un'entità ancora poco conosciuta e il calcio proposto all'inizio ha fatto colpo, ha creato problemi anche a squadre blasonate e tutto quanto. Poi ci hanno preso le misure, come abbiamo detto tante volte, soprattutto le squadre piccole guardano nei minimi particolari il tuo modo di giocare, le caratteristiche dei tuoi e lavorano tutta la settimana con la prospettiva cercare di eliminare o ridurre le tue potenzialità. Questo ce ne siamo accorti in tantissime partite.
E...
tantissime cose, dimmi.
No, prosegui.
No, nel senso, ho sentito tantissime cose giuste ieri sera, nei vari commenti di questi giorni. Però a me viene in mente il grande Sir Alex Ferguson, che diceva che qualcosina ha vinto, perché ha vinto qualcosa come 40 trofei come allenatore, no? E lui diceva sempre, in 11, sono sempre 11 quelli che vanno in campo,
sì.
Però io per sapere se vincerò o perderò una partita, conto quanti di questi sono uomini. Il discorso di Bernabé dell'altro giorno si è legato, insomma, in maniera clamorosa a questa frase.
Sì.
Cioè Bernabé, che viene... che è un ragazzo giovane, ma viene da una generazione, da un paese di vincenti, perché la Spagna qualcosina negli ultimi tempi ha vinto, ha spiegato chiaramente qual è l'approccio, al di là di tanti discorsi tecnici, valutazioni, ogni tackle, ogni duello aereo, ogni corsa a vuoto, ogni pressing sull'avversario può diventare determinante.
Sì.
Secondo me bisogna ripartire da questo, è un cambio di DNA, di approccio, che però a questo punto va fatto. In questo momento, al di là di discorsi tattici che poi magari affronteremo, perché le ultime tre partite secondo me c'è stato un equivoco tattico enorme, ma al di là di questo è arrivato il momento nel Parma di fare la conta. Quanti di questi sono uomini, sono pronti a lottare, sì, a sacrificarsi, perché in questo momento non c'è più tanto tempo da perdere. Non abbiamo l'acqua alla gola, ma ogni partita è una partita in meno. E qualcuno davanti che fa qualche punto fa presto crearti quel gap che poi devi recuperare con situazioni veramente delicate.
Oh, che bello far due chiacchiere con Remo, che tra l'altro era un po' che non ci incrociavamo in radio, perché poi insomma un giorno c'è uno, un giorno c'è l'altro. E senti, qual è l'equivoco?
Allora, io pensavo che l'acquisto di Djuric e in seconda battuta di Pellegrino, gente sopra, abbondantemente sopra il 1,90 m, avesse fatto capire allo staff tecnico e a Picchia che serviva un piano B, cioè un approccio diverso a determinate partite, perché con i passaggini corti, i passaggi laterali, venire su giocando, partendo soprattutto con le squadre che poi ci aspettavano, si chiudevano, si compattavano, e come dico sempre, ma non l'ho inventato io, l'ha inventato tanta gente prima, quando per terra non c'è spazio devi andare per aria. Io pensavo che Djuric servisse a questo. Io nelle ultime tre partite, quelle giocate da Djuric fino alla mezz'ora, Suzuki faceva 10-12 rinvii lunghi a partita prima per nessuno, non ne fa più, continuiamo a giocare con gli esterni invertiti di piede. Il mancino a destra che va verso il centro del campo per fare cosa? L'1-2 con Djuric, che tecnicamente non mi sembra Ronaldo il fenomeno, Mihaila o l'altro Camarà che parte da sinistra, va verso il centro, cioè questo è l'equivoco. Se abbiamo cambiato per caratteristiche diverse il nostro attacco, devi anche adeguarti a questo. Io dico sempre che l'attaccante è quello che decide la tipologia di gioco, l'approccio che devi avere. Se hai uno veloce devi cercare di dargli degli spazi dove negli spazi possa rendersi pericoloso. Se hai Djuric, cosa giochi? La palla in verticale, nello stretto? Questo mi ha spiazzato e mi ha, dico la verità, deluso parecchio. Adesso Djuric non c'è, Pellegrino probabilmente non è considerato pronto, anche se viene da una preparazione estiva, perché in Argentina è appena iniziata la stagione, però non l'ha messo su in un momento in cui secondo me
c'è da buttare il pallone.
Esatto, per cui staremo a vedere, insomma, probabilmente si tornerà un po' all'antico con questi giocatori di movimento, questi trequartisti, Bonny davanti, però insomma il gol continua a essere un problema.
Allora, altri messaggi. Sarebbe bastato qualche punto in più nella prima parte di campionato che meritavamo per avere un'altra classifica. Su col morale, forza Parma, dalla Spezia piovosa, ci scrive questo ascoltatore. Io vedrei benissimo Gilardino. Remo, aiutami tu. Secondo me in B si può, Bisoli lo ha fatto credo anche recentemente. In Serie A non si possono allenare due squadre nello stesso anno, sbaglio?
Credo di no, se non la stessa dove è già allenato,
sì,
però c'erano delle voci che volevano cambiare un po' questo aspetto, che sostanzialmente è assurdo, perché se ti licenzia una società, tu sei a piedi, devi essere libero di andare dove vuoi. Cioè il mercato del lavoro è così dappertutto, cioè in Inghilterra, in Spagna non funziona come in Italia, però certezza sinceramente non ce l'ho.
Allora, Ci scrive Bart: dai Remo, dimmi che hai cambiato idea su Pecchia, siamo solo ad un punto della salvezza, ora il cambio ci sta, un saluto, tema scottante questo.
Grande Bart, sì, però ripeto, io non ho mai, ma è una cosa mia, Marco, molto personale, io non ho mai creduto, non ho mai supportato e mi ha sempre dato fastidio in generale il cambio in corsa. Cioè, il cambio in corsa ha un impatto le prime 2-3 settimane, quando tutti ripartono da zero, sono vogliosi di mostrare le loro qualità, quello succede. Però quante volte vedi che finita questo fuoco di paglia torna tutto come prima o peggio, perché i giocatori non li hai preparati tu, non li conosci, non sai le caratteristiche qualitative calcistiche ma anche umane, perché conoscere un giocatore, le caratteristiche della testa del giocatore non bastano 15 giorni, ci sono calciatori, torno al discorso degli uomini di prima, cioè sì. Lo scopri nei momenti di difficoltà e dopo un po'. Io ripeto, credo che si possa continuare con Pecchia perché li conosce, però ammetto onestamente che l'approccio delle ultime 3 partite mi ha parecchio deluso, perché non ho visto quel cambio di passo sì. Che mi aspettavo.
Allora, questo lo dicevano a Zullo, che abbiamo già salutato. Zulli, mi pensa che Bruno Alves alle prese con 2 o 3 giocatori che arrivano da ogni parte in contropiede potrebbe fare meglio? Ricordate quando lo hanno fatto giocare 10 metri fuori area, così Dalino l'anno dopo? Il problema è il modulo, non i giocatori. Credo che Gianluca avesse citato, mi è sfuggito tra i discorsi, che l'assenza di giocatori alla Bruno Alves per la fase difensiva, io la leggo un po' così, diciamo... Non con le caratteristiche di Bruno Alves credo che farebbero fatica, perché spesso i centrali Palma sono scoperti. Con le caratteristiche, parlando di uomini come dicevamo, di Bruno Alves, di esperienza, di carattere, in mezzo alla difesa qualcosina potrebbero dare. Cosa ne pensi?
Allora, io sostengo, Marco, e ne abbiamo già parlato sia qua che in altre situazioni, io non ho mai visto una grande difesa nel calcio, una difesa importante, senza il giocatore leader guida all'interno della difesa. Nella difesa ci deve essere quello che muove i compagni di squadra, che conosce le partite, sa anticipare i movimenti dell'avversario. A volte lo fa il portiere, perché è quello più dietro di tutti, ma lo può fare un portiere sulla trentina abbondante che sì. Conosce il calcio e sa. Generalmente uno dei 2 centrali, penso a Passarella, Baresi, Scirea, Beckenbauer, Bobby Morten, tiro fuori, fino ad arrivare ai nostri Bruno Alves e Lucarelli, sostanzialmente, che guidano il reparto, sanno quando è ora di attaccare la palla, quando è ora di scappare, come si dice in gergo, sì. Quando è ora di andare a chiudere, di raddoppiare. In questo momento il leader difensivo noi da agosto non l'abbiamo e lo si è chiesto, perché ti ricordi da quest'estate che parliamo di un giocatore di esperienza da mettere lì. Poi, se vogliamo diminuire questo rischio, il bel giocatore davanti alla difesa, il Frangiflutti, che conquista palloni, sa gestirli bene, è un altro giocatore importante. Noi pensavamo di avere Stelez, Pecchia non la pensa così. Keita sta crescendo, però insomma non c'è poi tanto tempo per aspettarlo ancora, capito? Quindi siamo un pochino alle strette su questo aspetto.
Allora, qui è Luigi che scrive: scusate, ma Lucarelli è ancora in società? Quello sarebbe l'uomo adatto per raddrizzare lo spogliatoio. Saluti da Luigi.
Io sono più che d'accordo. A livello caratteriale, come Alessandro, ne abbiamo visti pochi negli ultimi 20 anni.
Allora, Davidone: la mia paura è che Kraus molli l'osso dello stadio, secondo me non se ne farà niente, con grande gioia di tanti, e lo credo che lo dica amaramente. Allora, messaggio: premetto questo Anthony, premetto che bisogna comunque provarci, comunque con Pecchia, con i giocatori che ci credono, tutti uniti e compatti, però qualsiasi parallelismo di classifica puntando l'Empoli andrebbe fatto anche guardando il calendario che ci aspetta. Con le big abbiamo vinte solo 2, anche con un po' di fortuna, vedi Lazio, ma avevamo una testa diversa, ora siamo impauriti e insicuri, anche il portiere non dà sicurezza, sarei preoccupato anche se fossimo a 25 punti, perché c'è il rischio di fermarsi lì. Speriamo le coppe distraggano le 6 big. Sul post di Mihail: il problema non è del giocatore ma della società, troppo leggera, permissiva e tardiva negli interventi, altrove sono certo non l'avrebbe fatto. Quando quando firmano i contratti firmano anche accordi con la società, con i tifosi, con la città. Secondo me no, qui un vecchio tema, qui like, a volte noi facciamo molte meno interviste che rispetto a quando ho iniziato a fare questo lavoro. Parlano purtroppo a volte più gli errori che fanno sui social i giocatori. E ultimamente, Remo, cosa ne pensi?
Ah sì, questo
facciamo
questo
senza intervistarli, no?
È cambiata tantissimo. Prima tu hai citato il nostro amico Paolo Grossi o Sandro Piovani, quando ci troviamo mi raccontano di com'era diverso l'approccio. Facevi un pezzo di strada in macchina con Di Chiara, con Melli, con Osio, chiacchieravi del più e del meno. Adesso sono distanti, vanno alle conferenze stampa e ti dico, il discorso di Bernabé dell'altro giorno è da mosca bianca, perché di solito arrivano lì, dicono 20 parole che sono le stesse tutti quanti, quindi diventa anche un po' difficile andare a capire quello che succede. Ma guarda con gli infortuni, Marco, ci tengono nascosta l'entità degli infortuni, cioè senti parlare di stiramenti, poi c'è gente che sta fuori 2 mesi. Io non ci ho mai creduto con lo stiramento, almeno una volta non era così. No, questo è un altro aspetto, sì, che purtroppo non è più il nostro calcio, come diciamo noi che abbiamo una certa età. Su tutto il resto hanno tutti ragione sostanzialmente, però ripeto, questo cambio di passo va fatto, e va fatto alla svelta, proprio perché, come vedi, le partite sono veramente legate a un filo. Non è difficile anche con le grandi, che prendi 4 o 5 gol, vieni a casa. Gli episodi sono determinanti, ma gli episodi bisogna andarli a cercare con determinazione, con grinta, con voglia.
L'ultima domanda, un pochino hai già risposto, sarei curioso di sapere da Remo cosa ne pensa di Pellegrino. Nei filmati sembra un rapinatore d'area di rigore, un buon compitore di testa. Allora, è Pellegrino, giusto? Non è Pescegrino, come dire, oppure dimmi tu come dicono in Argentina. Allora,
dipende dalle zone.
A Buenos Aires sarebbe Pescegrino, sì, però lui è spagnolo più che
sì, esatto, le dicono in modo diverso. Io c'è il centravanti di Estudiantes che a me piace, Carrillo, non, quindi Pescegrino è uguale. Allora, lui è un ragazzo in costruzione, è tutt'altro che un prodotto finito. Secondo me non è neanche un goleador, nel senso che, nonostante la stazza, è uno che si muove bene, fa bene da punto di riferimento a spalle alla porta e ha un ottimo sinistro, calcia molto bene il sinistro, infatti non a caso tira anche i calci di rigore. Aspettarsi troppo da lui? No, però vedendo quello che gli argentini, sai che io ho un debole da sempre, stanno facendo nel campionato italiano, anche quelli che sono arrivati qua quasi sconosciuti, perché Retegui quando è arrivato qua...
Dominguez nel Bologna, ad esempio.
Dominguez, io ad agosto dissi che Dominguez e Paz erano i due più belli acquisti fatti in Serie A, pensa a Castro, anche Castro giovanissimo fa i gol, Castellanos fa gol, cioè... Vengono da un campionato che noi non ci rendiamo conto, perché purtroppo non è uno dei più visti, competitivo da matti, cioè dove picchiano come in Inghilterra 30 anni fa. Lì ti fai le ossa davvero. Quando arrivi qua, non dico che è tutto rose e fiori, perché la qualità comunque dei difensori è maggiore, ma là ti è permesso veramente fare quasi tutto. Quando vengono qua, ma lo dicono loro stessi, sono molto più tutelati e protetti. E non è un caso che qua gente che faceva 10-12 gol, 15 come Retegui, guarda quello che sta facendo, lascia fare che in una situazione particolare con una squadra che crea tante occasioni. Speriamo che per Pellegrino sia la stessa cosa, ripeto, un pochino di tempo, però è un giocatore che ha dei margini molto molto importanti di miglioramento, insomma.
Remo, grazie.
Grazie a te, Marco, saluto a tutti.
Ciao. Allora, qui c'è Roberto da Modena, volevo dire che sono sempre stato un estimatore di Mihaila, ma dopo questa sua uscita infelice mi sento di dire che sia lui che Man devono essere esclusi temporaneamente dalla squadra. Vediamo se capiscono che significato ha stare nel grande Parma, molto deluso dal loro atteggiamento. E Orlando, purtroppo il problema del Parma è che ormai anche i sassi sanno come gioca il Parma, e Pecchia con i cambi non fa altro che sistematicamente indebolire il centrocampo e intasare le fasce, mai un modo diverso di attaccare. Avanti coi messaggi, mamma mia quanti. Ma la società non ha mai imparato dei suoi errori passati in chiave di soldi spesi mali. Il Parma non ha 11 Bernabé, purtroppo qui torniamo sempre al solito discorso, il problema è l'allenatore, secondo questo ascoltatore. Bravo Gandolfi, oltre al piano XY esiste anche il piano XYZ. Allora, meno male, vediamo situazione, a questo ascoltatore è piaciuto più Remo di Gianluca. La situazione è veramente delicata e la squadra tutta, compresi staff, tecnico, ovviamente giocatori, sembra incapace di reagire. C'è bisogno assolutamente di una scossa, con un cambio tecnico, con un intervento diretto e pesante di Cherubini nello spogliatoio, sempre lo si voglia veramente fare. Non si può lasciare andare alla deriva la situazione come pare. Si deve reagire e provarci. Ciao e sempre forza Parma da Gianluca. Poi Pippo chiede se è normale che Som giochi tutte le partite fino al 95esimo. Lo chiediamo tra poco a Matteo Caselli, scusami ma sono arrivato adesso. Questo è il brio, grandissimo Remo, è bello fare disamine calcistiche umane con te senza preconcetti, con estrema imparzialità. Ci saluta tutti, saluta anche il brio Stefano Brianti. Voci di corridoio parlano di dissidi di Esteves con Pecchia, motivo per cui si era cercato di venderlo Lorenzo. Allora, dei dissidi, non avendone prova, non possiamo confermarlo che Esteves abbia trascorso qualche giorno sul mercato, tra virgolette, mi sento di poterlo confermare, anche se sono cose poi che sono scritte sulla sabbia, no? Però insomma, che fosse stato considerato tra i possibili partenti, secondo me è una cosa ormai quasi acclarata. Ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora ci scrive Diego, se non ricordo male Baroni ha fatto il cambio Lecce-Verona in Serie A. No, a me risulta che Baroni abbia finito l'anno a Verona, scadenza quindi 10 giugno. E poi il primo luglio dell'anno dopo, il 27 giugno, il primo luglio dell'anno dopo, cioè quindi 22-23 l'ha fatto a Lecce, 23-24 a Verona, ma non c'è stata intersezione, ecco, quello che mi risulta, però magari mi sbaglio. Allora Pellegrino, il vice Bonnici, scrive Bonez, ciao Matteo, sono in ritardo, Matteo Caselli.
Ciao Marco, buondì, non ti preoccupare, sono già a lavorare, quindi non c'è problema.
Com'è l'umore?
L'umore è brutto, l'umore è bruttissimo perché ci sono tifosi che vanno a fare pazzie come quelle andare a vedere il Cagliari da Parma con tutte le difficoltà del caso, e c'è gente che come me fa guardare la partita a sua moglie mentre sono in macchina e si fa raccontare un po' ascoltando Alberto Rugolotto, un po' noi, poi si ferma in area di servizio per vederla finire.
Pensavo a piangere.
Quindi insomma, far tifoso del Parma è un lavoro usurante in questo periodo.
Guarda che qui c'è qualcuno che si è legato al dito delle cose, te lo dico subito, anche perché poi non è che abbiamo una vita. Chiede Caselli se adesso siamo in linea con le sue aspettative, possiamo iniziare a essere pessimisti o se non siamo mai stati in zona retrocessione. Ti aspettavano al varco.
No, ma hanno ragione, ma io sono pessimista se qualcuno... Anzi, quello che ci ha scritto non ascolta il nostro canale, perché io ho fatto outing dopo la partita con Lecce. Per me c'è un prima e un dopo, e la partita del Lecce è lo spartiacque, tanto che io ho sempre e rimarrò riconoscente per sempre con un'umana simpatia per il nostro allenatore, ma io penso che dopo Lecce sarebbe stato da cambiare allenatore, semplicemente perché non puoi dimostrare l'impotenza che hai fatto vedere per 35 minuti del secondo tempo.
Allora Gianmarco scrive: l'equivoco è Mann, ma merita quasi 2 milioni, ci chiede. Poi qui chiedono cosa ha detto Mihaila. No, Mihaila ha messo un like a Coman, suo compagno di nazionale del Cagliari, sotto la foto post gol contro il Parma, cioè celebrava il debutto con foto sui social e Mihaila gli è andato a mettere un like. Insomma, i tifosi adesso sono attenti a queste cose, cosa ne pensi Matteo?
Che a me non me ne frega niente, a me interesserebbe che, ed è questo, io ho deciso che parlo considerando che io sto male per il Parma, non sono fra quei tifosi che godono, perché ce ne sono, che
dici?
Vuoi perché non... Sì, sì, ci sono anche quelli, ma perché hanno delle tesi preconcette.
Ah,
ma
per
come
dare ragione a una tesi, ecco.
È una profezia che si autovvera. Siccome io ci credo che spesso l'atteggiamento delle persone ti porta a far concretizzare quello di cui parli sperando di esorcizzarlo, io parlo solo del fatto di quello che può essere utile per evitare che mi si rovinino tutte le domeniche da qua a maggio. Siccome io il Parma lo guarderò sempre e mi rovinerò comunque le domeniche se perderà, una delle cose da fare, ad esempio, è guardare meno i social, far giocare della gente che ha capito che per salvarsi bisogna vincere un contrasto più degli altri. E quindi il mio problema di Miaile non è se mette un like o un social, non mi frega niente perché io sono di campagna e mi viene fuori così, ma il mio problema è se il commentatore di DAZN guarda Man e commenta,
non va sul
pallone, rincorre nemmeno, non va nemmeno sul pallone, non ci prova nemmeno. Quello è un problema grosso. Quindi meno qualità e selezioniamo i giocatori che vanno in campo su quelli che hanno di più anche dal punto di vista di fisico da dare.
Allora, prima, ecco, no, lo chiedo a te, anche se era per Remo, un ascoltatore non si spiega perché Somma abbia giocato tutti i 95 minuti. Io devo dire, allora, si è mangiato almeno un gol grosso, quello di testa.
Sì, ma forse anche un altro di testa.
Anche uno dei due era più facile. Devo dire che però buttare la croce a Son quest'anno mi risulta difficile. Per me non esiste il tema ha tirato la carretta, perché cioè, il Parma ha giocato 25 partite di campionato in tot mesi, non mi sembra che abbiano fatto i salti mortali, ecco. Vedo gente che ne gioca molte di più, soprattutto sono giovani, hanno fisici incredibili, però insomma dal punto di vista della prestazione a livello di continuità forse è in calo adesso. Però
ma secondo me, fermo restando come dicevi tu e come diceva Mihajlovic, che quelli che si devono lamentare sono quelli che vanno a lavorare 4:30, non quelli che fanno i calciatori, ciò detto, virgola, secondo me oggi Som, ed è un'altra delle cose che non riesco a capire bene della guida tecnica attuale, cioè del mister, è che Som è evidentemente in un periodo di calo di forma e secondo me ha fatto in maniera molto maggiore il suo dovere di tanti altri fino a 4 domeniche fa, anche andando molto oltre le aspettative che tutti noi a Parma avevamo su di lui, perché insomma non ce lo neghiamo che ogni volta che toccava la palla sentivi i signori che venivano tirati da casa mia che sto in via Puccini, quindi è evidente che ha fatto molto meglio. Adesso è in un momento di calo e secondo me adesso se facesse un paio di partite subentrando magari nel secondo tempo gli si farebbe anche il suo bene, oltre al bene del Parma, perché adesso oltretutto, e questo è un altro tema, ne avete già parlato prima, le alternative in mezzo al campo ci sono, perché Stevez è fermo in panchina da 4 domeniche e secondo me dopo la seconda si può dire che è in panchina per scelta tecnica, non perché deve tornare a essere un giocatore.
Ce ne vorrebbero dei Som adesso, indistruttibile ragazzo Roberto da Modena, non bisogna dare la croce addosso a questi giocatori, manca il manico in società già da un po', scrive Marco. E è un bel mix capire, dividere per percentuali le responsabilità di questa classifica, di questo andamento.
Adesso ce n'è per tutti, ce n'è per chi ha pensato che nel momento di difficoltà le qualità di questo gruppo potessero essere sufficienti per superarlo, e così non è stato, perché aver costruito una squadra di ragazzini, come dice Cherubini, non deve essere un alibi, ma può essere uno strumento per evitare di fare gli stessi errori in futuro. Avere una squadra con dei leader dentro ti aiuta nei momenti di difficoltà, e questo è stato un all-in fatto dalla società che ad oggi non rende. Dall'altro lato l'allenatore non è stato in grado di dare quella tempra e quelle caratteristiche, soprattutto psicologiche, alla squadra per lottare fino all'ultimo. E poi ci sono i giocatori che evidentemente hanno delle responsabilità, ma ce n'è per tutti oggi.
Sì. Matteo, grazie.
Grazie, e mi raccomando tutti domenica al Tardini, perché alla fine ci possiamo lamentare, stare male, ma poi si gioca, e quando si gioca intorno al campo ci siamo noi, e noi l'abbiamo sempre fatto, possiamo cercare di dargli una mano.
Grazie a Matteo Caselli, gli Asprillas. Io ho rubato tempo prezioso a Simonetta Collini, mi fermo qui immediatamente, ma prima vi ricordo che stasera c'è il compleanno di Radio Parma, i 50 anni di Radio Parma, con una puntata speciale su 12 TV Parma. Ciao a tutti quelli che ci hanno scritto, seguito, magari anche criticato. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.